zic.it, siamo con Ascanio Celestini, autore di Parole Sante, a cui chiediamo di spiegarci un po' questo suo lavoro.
Beh, Parole Sante è un documentario che racconta la storia di un gruppo di lavoratori precari di un call center, di un grande call center, un gruppo di lavoratori che sono auto-organizzati e hanno portato avanti un percorso di lotta importante, perché prima per questioni economiche e poi perché si sono resi conto che in realtà erano stati assunti in maniera illegale, nonostante in questo call center ci lavorassero prima 5.000 poi 4.000 persone, per cui fosse assolutamente conosciuto e evidente, e si rendono conto che la loro condizione era illegale anche per la legge 30, insomma, una legge considerata sbagliata al centro-sinistra, insomma, da modificare eccetera eccetera, che però anche per quella legge la loro condizione era comunque dell'illegalità, ovvero sia che se un lavoratore svolge mansioni da lavoratore subordinato, quindi non c'ha autonomia, non può essere assunto come lavoratore autonomo. È una banalità, però è così. C'è un pizzettaio in una pizzeria, non è un lavoratore autonomo, perché il suo lavoro è in linea con la missione dell'azienda. L'azienda fa pizza in una pizzeria, non è assolutamente, non c'è nessuna autonomia. E nonostante tutto, insomma, nonostante loro siano riusciti a fare un esposto all'ufficio provinciale del lavoro, l'ufficio provinciale del lavoro gli ha dato ragione e alla fine ci sono state anche delle stabilizzazioni, quindi è stata riportata, diciamo, una regola, un minimo di legalità in questo luogo di lavoro, e nonostante l'assunzione poi sia stata fatta a 550 euro al mese, quindi una miseria, non una cosa che puoi considerare stabile, però almeno un minimo c'era, cioè 13 mensilità, ferie pagate, malattia, gravidanza eccetera eccetera. Nonostante tutto loro sono stati poi alla fine tutti quanti licenziati o costretti di fatto al licenziamento, insomma. E la cosa positiva, che a me sembrava positiva, è questa idea appunto dell'auto-organizzazione, cioè il fatto che queste persone sono prese carico della loro condizione. Ora questi lavoratori, anche rispetto alla proiezione del film che farete, questi lavoratori, nessuno di loro lavora più nel call center, alcuni vivono condizioni di precarietà superiori anche a quelle che vivevano quando stavano al call center, ovviamente, quindi sono trasportatori, lavorano in nero, cose del genere, però sicuramente tutti quanti si sono costruiti una coscienza, e questo è sicuramente il dato positivo, anche perché lo dice proprio uno di loro, Christian, nel documentario, tutti i giorni andare al lavoro a testa bassa, accettare quello che ti viene dato come se fosse assolutamente incontestabile, non, anche psicologicamente, insomma, non è una bella condizione. Cioè, tanto vale rischiare e cercare di modificarla questa situazione, e poi riprende proprio in mano la propria vita, insomma. Io non, quanto campa una persona, insomma, no? Gente che muore a 20 anni, a 15, gente che muore a 30 anni, aspettativa di vita a 60 anni, 70 anni, 80 anni, quanto è? Ma insomma, la vita di una persona è una cosa breve, buttarla proprio via in maniera così insulsa non si capisce il senso. È chiaro che molte persone sono costrette ad accettare delle condizioni di lavoro, ma io credo che comunque una parte almeno dei lavoratori italiani non sarebbero poi così tanto costretti, una parte, non tutti, voglio dire, molti italiani vivono anche condizioni di vera e propria povertà, però alcuni no, alcuni lo accettano perché hanno paura di finire peggio senz'altro, e perché non sono riusciti ancora, per colpa di molti fattori, insomma, a raggiungere questo livello di coscienza e di consapevolezza.
Ecco, dal documentario emerge con forza la dimensione dell'auto-organizzazione, che è un po' anche l'idea che è alla base del movimento studentesco di questi mesi. Tu che opinione ti sei fatto di questo movimento? Come giudichi la cosa, insomma?
Beh, l'auto-organizzazione è indispensabile, lui è una delle poche cose buone che sono venute fuori, insomma, in questi ultimi anni in Italia. Ieri in un incontro c'era uno studente che giustamente raccontava come l'auto-organizzazione ci abbia delle radici profonde, lontane anche, insomma, ma in qualche maniera l'auto-organizzazione è proprio alla base della costituzione di una comunità di persone che mettono a disposizione le proprie capacità. Per esempio, quindi la condivisione dei saperi, insomma, alla base dell'auto-organizzazione. Questo è quello che accade o anche un gruppo musicale, perché no, insomma, alla fine non è che se il batterista vuole suonare la batteria e basta, ma non fa tempo col bassista che se fa i fatti suoi e non segue quello che canta il cantante, che se ne frega di chi ha visto, insomma, per dire, una formazione rock base, insomma. E l'auto-organizzazione è alla base proprio anche dei nostri rapporti. Poi in questi anni noi stiamo parlando di democrazia partecipativa, stiamo cercando di capire come funziona, la stiamo mettendo in atto, l'abbiamo messa in atto, e in alcuni paesi, in alcuni momenti di crisi ci sono state fabbriche che sono state autogestite, anche in Italia per esempio. Sono state, insomma, cose evidenti, cantieri Orlando a Livorno, ma anche alla fine della seconda guerra mondiale, le grandi autogestioni. È chiaro che poi c'è un mercato che noi possiamo chiamare globale, anche se è un termine abbastanza fasullo, insomma, che tendenzialmente impedisce che ci sia un'autonomia, che ci sia un'autonomia dei singoli e dei singoli gruppi. E detto questo, però, non è possibile far politica se non in maniera almeno inizialmente partecipativa, insomma, condivisa. E prima cosa. E seconda cosa, questo movimento ovviamente in questo momento è un movimento, non è un'associazione, non è un partito politico, non è un sindacato, non è neanche qualcosa di paragonabile all'associazionismo militante. È veramente un grande movimento. Che in gran parte, insomma, si tiene in piedi per una partecipazione spontanea e gioiosa anche, il che è fondamentale, nel senso che per quel discorso per cui cioè, chi lotta per i propri diritti lo fa anche perché ha la gioia di riprendere in mano la propria condizione, e quindi cioè, la gioia è un elemento fondamentale, anche perché economicamente è fondamentale, perché noi ci hanno insegnato, questi ultimi tanti anni di economia, diciamo, più o meno liberista, che l'indicatore della ricchezza di un paese è il PIL, il prodotto interno lordo, cioè la somma della ricchezza prodotta da beni e servizi. Per cui se io prendo un pomodoro coltivato a Marcianise in Campania, lo mando in Russia per diventare salsa, imbottigliato a Berlino, venduto in America a un pizzettaio che fa la pizza in Sudafrica, e quella pizza la mangio io precotta e scongelata a Roma, chiaramente ho fatto girare un sacco di soldi. Sto pomodoro che inizialmente vale manco un centesimo, alla fine ha fatto fare milioni a mezzo mondo. Però vale la pena? Cioè consumare un tubo carburante, inquina il pianeta e far girare un pomodoro? Cioè, e farlo tornare nel mio piatto? Vale la pena? Allora, piuttosto che un indicatore come il PIL o altri indicatori insomma economici, noi dobbiamo cominciare a pensare che, visto che la nostra vita è breve, cioè il maggiore indicatore dovrebbe essere quello della felicità. Ma non in senso canzonettistico, insomma, Albano e Romina, ma in senso vero, cioè nel senso, voglio dire, se io sono felice, come posso essere felice? In quale maniera? Mi piace, è lo sport che mi rende felice? È l'amore, il sesso, le automobili? Che ne so, insomma, non lo so, devo fare i conti su questo e devo fare in maniera che la mia vita produca, per produrre quella felicità, si omologhi ai miei bisogni, ai miei desideri. Però, dall'altra parte, non è che per produrre la felicità, e quindi mangiarmi la pizza perché quello mi rende felice, io mi produco un'infelicità 100 volte più grossa di quella pizza prodotta, con l'inquinamento, il tumore, la povertà di mezzo mondo. Allora, devo incominciare, prima cosa, a non produrre infelicità, dal punto di vista economico proprio. E quindi, non so, ieri sera abbiamo insistito al ristorante che faccio portare l'acqua del rubinetto, non te la porta nessuno, non si può bere l'acqua del rubinetto, così ti fanno bere però un'acqua che si è fatta a 2000 km in furgone in giro per il mondo. Allora, io credo, rispetto appunto ai movimenti auto-organizzati, che da una parte stiano producendo una grande coscienza. Questo qua non servirà al movimento degli studenti in sé, e forse neanche alla scuola, io spero che sì, un po' sì, insomma. Io credo che da questo grande movimento usciranno rafforzate tante realtà, che possono essere gli spazi sociali piuttosto che le associazioni, spererei pure i partiti, ma insomma non mi sembrano molto svegli in questa fase, insomma. per non dire sindacati, insomma. Io vorrei, insomma, che tutti ne uscissero fuori bene. Però, insomma, io credo che molte realtà ne usciranno fuori rafforzate, che questa coscienza sia un pochettino più stata condivisa con altri, quindi ha un pochettino allargato i suoi confini. Detto questo, poi non possiamo scambiare il movimento degli studenti con un partito politico, insomma, perché non è questo, non si candida alle elezioni. Se fosse, questo è accaduto, insomma, negli anni 60 e negli anni 70, con piccoli movimenti politici che si sentivano rappresentanti di un grande, piccoli partiti politici che si sentivano rappresentanti di un grande movimento politico. De fatto sono andati partiti piccoli e piccolissimi, alcuni che non sono riusciti neanche a entrare in Parlamento, insomma, Manifesto per dire, un giornale importante, meno male che insomma hanno cambiato idea, che non sono più un partito, insomma sono stati un brevissimo tempo, anche la Democrazia Proletaria ha avuto il suo ruolo, però
forse
voglio dire.
Forse tra un po' nemmeno più un giornale,
e per cui quello, chiudo dicendo una piccola cosa, c'era un movimento legato a Davide Lazzaretti, che era uno strano personaggio, un santone che pensava di essere Gesù Cristo sul Monte Amiata. Lui venne ammazzato dalla polizia proprio, credo sia il Natale e la Pasqua del 1871, non mi ricordo bene, venne ammazzato anche perché lui appunto diceva che era Gesù Cristo, fece una manifestazione in piazza, così. La sua storia passa un po' come la storia di un santone, uno dei tanti pazzi che andavano a vivere in montagna. Di fatto questa comunità che si era creata attorno a Davide Lazzaretti e credeva al suffragio universale, uguali diritti tra uomini e donne, e anche una vita comunitaria, il lavoro della terra, cioè nel senso era un movimento libertario che poi ha dato dei frutti non nel contingente lì in quello spazio, ma tanti che partecipavano a questo movimento poi sono quelli che hanno aperto le prime cooperative in Toscana. Cioè, qualcosa serve. Il grande risorgimento in Italia non è stato Cavour, insomma, c'è Mazzini, uno che è morto considerato terrorista con la pena di morte, è morto. L'Italia Unita muore con la condanna a morte sulla testa, uno che oggi siamo ai piazze e si chiama tutte Piazza Mazzini. Il grande momento di risorgimento è stata la Repubblica Romana 1849, suffragio universale, cioè, voglio dire, mezza Europa che si è sposta per andare a Roma, mezza Europa, insomma, quella quantomeno gli intellettuali, insomma, i rivoluzionari, e che vedono lì finalmente applicati i principi della rivoluzione francese e delle lotte del 48, insomma, ma poi finiscono tutti male. Cioè non si può aspettare da una lotta, soprattutto se è una lotta radicale, che domani insomma cambi il mondo, ma che invece lasci insomma dei, come dicono i preti, dei semi magari, no, che rimanga qualcosa e che dia forza a quello che già esiste, questo sì.
Ti ringrazio.